Allora, saltando un po' di cose, ma per dire come diceva quando feci un esame con Giorgio Raimondo Cardona, che purtroppo è una persona che non potete conoscere perché è morto molto giovane, adesso sarebbe forse comunque anche in pensione. Era un glottologo con grandissime competenze e curiosità in campo antropologico. Facendo un esame, io dissi non mi ricordo che cosa, e lui mi disse: ma tu inviti la lepre a correre? Lei invita me come lepre a correre se mi fa un'osservazione di questo genere. Quando io leggevo Gramsci, appunto, che lo facevo perché ero studente di Cirese, quindi alla fine degli anni 70, per me era uno scandalo. Cioè, io tentavo di censurarlo e di tenere a distanza questo atteggiamento appunto di critica, di smontaggio, di svalutazione, eccetera. Cioè, lo percepivo come un problema. Per noi la cosa importante era trovare tutto ciò che di buono c'era nella parte subalterna, che normalmente era bersagliata, vessata, eccetera. Quindi, se l'obiettivo è dobbiamo cambiare le cose e rovesciarle possibilmente, beh, che ci diamo la zappa sui piedi da soli, parliamo male di noi stessi da soli, non funziona. Uno dei motivi per cui ho trovato interessante questo libro di Crean è, come ho detto all'inizio, esattamente anche questo, che è uno sguardo molto terzo rispetto alla nostra tradizione critica, che utilizzando Gramsci in campo degli studi antropologici di solito era già parte in causa, cioè è stato letto per lo più da persone schierate sullo stesso versante, che usavano un dialogo scientifico con Gramsci in vista anche, tenendo presente anche, interessi di carattere politico e un dialogo di carattere politico. Un'antropologa sarà, non lo so, probabilmente di sinistra, ma questo è abbastanza irrilevante, rappresentante di una generazione sicuramente successiva e di una formazione culturale assolutamente diversa dalla nostra, è uno sguardo interessante perché lei è tranquillissima e serenissima e rivendica questa criticità di Gramsci nei confronti della cultura subalterna come un dato positivo, e non le fa nessun problema, non tenta minimamente, non c'è l'atteggiamento di mascherare, di edulcorare, di cambiare, eccetera. Cioè, lo ricostruisce in modo abbastanza tranquillo e trova che ha la sua ragion d'essere. Ed è una cosa che si sta nel gioco delle posizioni, assumendolo proprio nel termine del dibattito scientifico, insomma. Quindi è uno sguardo dall'esterno che io magari posso condividere perché è passato tanto tempo e sono cambiate tante cose, ma qui nasce come sguardo diverso dal nostro. Viceversa, quando ci si è calati dentro per tempi diversi, io sentivo esattamente quel tipo di problema leggendo Gramsci, cioè, ma perché parla così male di questi poveretti? Insomma, era un problema, me
Grazie a Dario Lanzaretti,
lo ricordo.
se ne è quello che pensavo, che così pensavo agli artisti, anche là, le rivolte contadine, le Germane, il Cinquecento, tutta la
Ma lo spirito di fondo di chi si occupa di culture subalterne in qualsiasi termine, un grandissimo autore nostro è Carlo Ginzburg, e se lui ricostruisce tutta la storia di Menocchio a partire dagli interrogatori che il povero subisce, primo, noi stiamo leggendo la voce degli inquisitori, mica la sua. Cioè, noi leggiamo la voce dell'inquisito dai verbali che hanno scritto gli inquisitori. Però, ciò non di meno, ne viene fuori tutto un mondo, tutta una storia, eccetera, che è chiaro che la motivazione originaria e il primo messaggio che viene trasmesso è una valorizzazione di tutto ciò. Cioè, e la polemica di De Martino e tutti gli altri del dopoguerra con Croce era: questi non sono non storia, perché la posizione della grande intellettualità era: non è storia, la storia è la storia dell'alta cultura, tutto il resto non è, punto. La grande, come anche Crean dice, con tutti i suoi limiti e le critiche che lei sostanzialmente fa come aspetto principale alla tradizione antropologica classica, però è stata una tradizione che è quella che è andata più vicino a cercare di dare la parola all'altro, di ricostruire effettivamente un punto di vista altro rispetto a quello dell'indagatore, del conoscitore, eccetera. L'antropologia come tale costituisce una novità nel panorama della cultura europea, perché è una disciplina che si costituisce sulla base del riconoscere valore ad alcunché che prima non ce l'aveva. Quindi anche il signor Taylor, vittoriano che più vittoriano non si può, se dice tutti c'hanno la cultura, insomma, ha fatto una mossa fondamentale, effettivamente di fondazione. I Ginsburg, i Portelli, tutti quelli che non antropologi però si sono occupati di qualcosa che ha a che fare col mondo popolare subalterno, il primo messaggio che veicolano è questo, cioè valore, cose anche belle, se sono, che ne so, se uno sente le trasmissioni degli etnomusicologi, Giuliati ne ha fatto una di recente molto bella, una serie alla radio. Prima cosa è: la musica non è solo Beethoven, Bach, eccetera eccetera, certo, però se l'atteggiamento è ma io devo cambiare le cose e faccio politica per questo, allora si spiega due aspetti, cioè grande vicinanza empatica, grande rispetto conoscitivo, e però fermi tutti, bisogna fare un'altra cosa. Però questo, per dire, è stato un atteggiamento anche della folcloristica sovietica. Se il folklore e il senso comune sono largamente intessuti di sentimenti religiosi ed esiste una scienza di Stato ufficialmente atea, diventa un problema di lotta ideologica. De Martino, studiando il tarantismo, segnalava il dolore, il disagio, il problema di vivere così, come la rabbata di Tricarico è un mondo dove si vive male. Nella rabbata di Tricarico, la rabbata è un quartiere di Tricarico, i contadini si riuniscono e insieme al sindaco poeta Rocco Scotellaro fanno il canto della rabbata, che è un canto di protesta, folklore progressivo. Sì, però alla rabbata si vive male, quindi io la rabbata la devo cambiare. Il tarantismo è un indice di malessere, e il tarantismo ha da sparire. Se sparisce il tarantismo, vuol dire che è sparito il malessere che lo ha generato e rispetto al quale il tarantismo era una risposta. Quindi se io devo superare certe condizioni che generano certe situazioni, certe risposte culturali, quelle risposte culturali me le perdo. Oggi noi abbiamo la notte della Taranta, per cui il neotarantismo è bello ed è un'altra storia. Però De Martino andava a studiare quei relitti che ancora c'erano di tarantismo con l'atteggiamento di dire: questa è una situazione che deve cambiare, quindi io le tarantate non le vorrei vedere più. Poi io mi vado a tarantare liberamente per mia scelta, danzando eccetera, con il maestro concertatore Ludovico Einaudi o chi per lui, ma è un'altra storia. Quindi, diciamo, l'atteggiamento mentre invece l'atteggiamento che veniva criticato dei folcloristi come raccoglitori di curiosità, qualsiasi curiosità è buona perché tanto fa parte della mia collezione, non mi interessa di cosa è sintomo e a che cosa risponde sociologicamente, da un lato, e dall'altro un atteggiamento puramente conoscitivo di un antropologo che ricostruisce una cultura, a quel punto non ha particolari questioni da sollevare in linea teorica sui meccanismi interni di quella cultura, sulle relazioni con quelle circostanti, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, queste sono differenze che vanno tenute presenti nell'economia di un discorso in cui uno confronta, come qui sta facendo Crean, i concetti di cultura. Vabbè, ormai insomma abbiamo praticamente finito il tempo. Si proseguiva con due altre questioni e poi c'era anche Lazzaretti, ma Lazzaretti a questo punto lo consideriamo bello che esaurito. Senso comune e concezioni del mondo esplicite e implicite che chiudevano, oltre al tema di Lazzaretti, questo capitolo sulla cultura subalterna. E senso comune e buonsenso sono due cose che vengono di solito associate, anche qui Gramsci, per quanto sia sempre attentissimo nello scrivere, non ha un intento classificatorio o autoclassificatorio, e le due cose tende un po' a confonderle. Tendenzialmente senso comune è sono i contenuti e il buon senso è una facoltà, per cui il buon senso è il modo in cui si pensa spontaneamente, per cui tutti siamo filosofi. Il senso comune è il precipitato, un po' come è il folklore, di pensieri pensati da altri, di cose che circolano, eccetera, eccetera. Il senso comune è visto da Gramsci come qualcosa di un po' più mobile del folklore, il folklore è un po' più ossificato, anche se totalmente prodotto storico anch'esso. Il senso comune è più articolato sociologicamente, cioè dice ogni gruppo ha il suo, ogni gruppo sociale ha il suo senso comune, mentre invece il folklore è quello delle classi subalterne, del popolo, pur cambiando il popolo, la concezione di popolo e la nozione di popolo a seconda dei luoghi e dei tempi. Il senso comune è mobile, pur essendo, ricordate che ho citato Wittgenstein, la metafora dell'alveo del fiume, l'alveo essendo il senso comune e il pensiero corrente, la corrente che si muove all'interno, quindi tutto si modifica e si sposta, anche l'alveo, ma molto più lentamente. Gramsci del senso comune sottolinea entrambi gli aspetti, cioè il fatto di essere un qualche cosa di stabile e, come il folklore, di incoerente ed estremamente diffuso, ma anche che riceve continuamente contenuti anche dalla scienza, anche dalla filosofia, dal pensiero più avanzato corrente, ed è, diciamo, un corpus di cognizioni, di convinzioni, di atteggiamenti che si articola anche in funzione dei diversi gruppi sociali. Un altro termine che adopera in correlazione è quello di conformismo. Tutti siamo conformisti di qualche conformismo, dice Gramsci, ma non degli stessi conformismi. più volte usa il concetto di senso comune come cartina di tornasole per l'effettualità, la capacità di avere successo di pensieri diciamo pensati da intellettuali specialistici. Se si ritrovano tracce di questi pensieri, di queste concezioni nel senso comune, vuol dire che queste hanno avuto successo, sono entrate in consonanza con i tempi e con gli interlocutori. Dunque, in qualche modo, per esempio per il marxismo, per la filosofia della praxis, l'obiettivo dovrebbe essere quello di diventare un senso comune rinnovato, cioè di farsi pensiero pensato da tanti, ma con la coerenza e la forza delle filosofie individuali. Ricordate una citazione che avevo letto la volta scorsa, e cioè che non c'è, non c'è niente di più originale e più innovativo in campo filosofico che portare un intero gruppo sociale a pensare in modo coerente e coeso, piuttosto che inventarsi una singola teoria che soltanto pochi colleghi possono intendere, possono capire, i miei colleghi filosofi. La religione è una delle fonti principali del senso comune, per questo per esempio l'interesse per una figura come quella di Davide Lazzaretti e per eventi come movimenti come quelli del lazzarettismo. Da un punto di vista così, diciamo, dell'ecologia culturale complessiva, Gramsci fa un ragionamento un po' frezzeriano rispetto alla religione e dice: in fondo, rispetto al pensiero moderno, critico e scientifico, la religione stessa è senso comune, cioè è un grado meno avanzato, meno sviluppato, meno raffinato di pensiero. Ma questo non vuol dire che svaluti il fenomeno religioso, anzi lo considera uno degli elementi più importanti nel panorama culturale e con quale si deve avere a che fare, per i motivi che dicevo all'inizio, cioè per mirare a un cambiamento eccetera. E rileva come ci sia all'interno della dimensione religiosa un'articolazione fortissima, cioè in Italia ci sono per esempio tanti cattolicismi diversi e quindi, diciamo, tante concezioni diffuse di religione diverse. Il cattolicismo della piccola borghesia o degli operai di città è diverso da quello contadino, come è diverso da quello degli intellettuali. Questa sarà una delle considerazioni guida, per esempio, delle ricerche di De Martino nel nostro meridione, quando scrive su De Magia, fa esattamente tutto il suo lavoro sul confronto fra le forme di religiosità e di magismo presenti a livello popolare e, diciamo, le formazioni che, diciamo, si hanno in ambito intellettuale borghese di tipo religioso, come per esempio la concezione della iettatura, che non è popolare ed è una forma di superstizione, cioè di corrompimento di concezioni anche di carattere religioso, ma diffuse in ambito urbano eccetera. Quindi è un'articolazione, diciamo, che torna in anni successivi, ma è abbastanza un'applicazione non programmatica ma concreta di questa impostazione di Gramsci. Concezioni del mondo è Un'altra nozione che Gramsci impiega spesso, e l'abbiamo già vista in opera a proposito del folklore medesimo, che è concezione del mondo di un determinato strato sociale, dice, qui Crean ci richiama l'attenzione sulla diversità sulla quale Gramsci spesso si sofferma, tra concezioni del mondo esplicite e implicite. Quelle esplicite essendo quelle che vengono affermate, quelle che vengono ufficialmente, verbalmente condivise, affermate, delle quali si è convinti sinceramente anche di far parte, quelle implicite possono esistere e possono essere anche in forte contrasto con quelle esplicite, e sono viceversa testimoniate dall'azione. Qui l'idea è sempre di carattere politico, e quindi, per esempio, in un movimento, nel momento di creazione di un movimento forte come poteva essere quello del Biennio Rosso del 19-20 a Torino, eccetera, le espressioni di lotta, le espressioni organizzative, le forme di lotta, le azioni di lotta, le espressioni organizzative che gli corrispondevano, per quanto provvisorie ed effimere potessero essere, erano delle espressioni di una concezione del mondo che il proletariato mostrava in azione e in essere, e della quale non aveva nella sua interezza cognizione e conoscenza critica e stabilizzata, e al momento in cui la lotta rifluisce e si riprende la vita normale, ritornano in auge e in essere le concezioni del mondo delle quali ci si sente e si crede di essere, cioè si è, per carità, si è partecipi, ma che sono state coniate e formulate altrove, che non corrisponderebbero in realtà ai nostri stessi interessi. E qui torna il discorso dell'egemonia e si avvia il discorso degli intellettuali, che qualcosa la volta prossima, su cui dobbiamo chiudere con Crean, dobbiamo dire, e in cui il fatto religioso, per esempio in un paese come l'Italia, ha una fortissima importanza. In tempi normali la capacità egemonica delle classi dominanti e del loro apparato intellettuale di consenso ha la capacità, come avevamo letto in quella citazione, di tenere a freno determinate forze, e quelli che potenzialmente potrebbero scatenare queste forze sono convinti di essere partecipi di una concezione del mondo che fa sì che quello che c'è, l'ordine costituito che si sta vivendo, è il migliore dei mondi possibili, o perlomeno l'unico dei mondi possibili. Soltanto in determinati momenti si manifestano nell'azione collettiva altre concezioni del mondo. La costruzione di un discorso controegemonico dovrebbe servire a stabilizzare, a rafforzare e a rendere definitiva la consapevolezza di questa alternativa, e inserire queste azioni che si ripetono nel tempo dentro un progetto che mira un obiettivo. Questo è il compito del discorso, appunto, contro egemonico. Mi rendo conto che questo risulta molto confuso e frammentario, ma diciamo il tempo per oggi è finito. La volta prossima vorrei concludere con Crean, se no non avremo il tempo di affrontare almeno una parte delle letture italiane previste. Domande veloci su quest'ultima cosa, che dobbiamo lasciare il tempo a chi ci viene dopo. No. Allora ci vediamo la prossima volta.